Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi che ci seguite, l'appuntamento del mercoledì abituale con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Da Angela Ambrogetti con voi in studio, da Silvio Anelli alla console, un caro saluto. La settimana appena trascorsa di Benedetto XVI ha avuto diversi temi al centro dell'attenzione del pontefice, in particolare le parole dell'Angelus su crisi e stili e nuovi stili di vita necessari. Ma come sempre apriamo con l'udienza generale di questa mattina, che ha avuto anche una nota particolare per la drammatica situazione dei cristiani in Pakistan, e soprattutto tutto il Papa ha voluto esprimere il suo appello per Asia Bibi, la donna cristiana condannata per blasfemia in Pakistan, condannata a morte. Ascoltiamo il Papa.
In questi giorni la comunità internazionale segue con grande preoccupazione la difficile situazione dei cristiani in Pakistan, che spesso sono vittime di violenze o di discriminazione. In modo particolare, oggi esprimo la mia vicinanza spirituale alla signora Asia Bibi e ai suoi familiari, mentre chiedo che al più presto le sia restituita la piena libertà. Inoltre prego per quanti si trovano in situazioni analoghe, affinché anche la loro dignità umana ed i loro diritti fondamentali siano pienamente rispettati.
E giovedì 25 novembre alle 17 all'altare della cattedra della Basilica Vaticana, su iniziativa della Procura della Chiesa Siro-Cattolica di Roma, sarà celebrata dal Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, una messa in suffragio dei sacerdoti e dei fedeli vittime della strage avvenuta il 31 ottobre scorso nella cattedrale di Baghdad. Ma torniamo proprio alla catechesi di oggi dell'udienza generale, e cioè la catechesi che Benedetto XVI ha dedicato ancora una volta a una insigne figura femminile dei primi secoli della storia della cristianità. E parliamo questa volta di Julienne Cornillon, conosciuta anche come Santa Giuliana di Liegi. A lei la Chiesa deve molto, soprattutto per quello che riguarda la festa della Corpus Domini, ma ascoltiamo perché.
Si tratta di Santa Giuliana di Cornillon, nata anche come Santa Giuliana di Liegi. Possediamo alcuni dati sulla sua vita, soprattutto attraverso una biografia scritta probabilmente da un ecclesiastico suo contemporaneo, in cui vengono raccolte varie testimonianze di persone che conobbero direttamente la Santa. Giuliana nacque tra il 1191 o 92 nei pressi di Liegi, in Belgio. È importante sottolineare questo luogo perché a quel tempo la diocesi di Liegi era, per così dire, un vero cenacolo eucaristico. Prima di Giuliana, insigni teologi vi avevano illustrato il valore supremo del sacramento dell'Eucaristia E sempre a Lieci c'erano gruppi femminili generosamente dediti al culto eucaristico e alla comunione fervente. Guidate da sacerdoti esemplari, essi vivevano insieme, dedicandosi alla preghiera e alle opere caritative. Rimasta orfana a 5 anni, Giuliana con la sorella Agnese fu affidata alla cura delle monache agostiniane del convento Lebrosario di Montcornillon. Fu educata soprattutto da una suora di nome Sapienza, che ne seguì la maturazione spirituale fino a quando Giuliana stessa ricevette l'abito religioso e divenne anche lei monaca agostiniana. Acquisì una notevole cultura al punto che leggeva le opere dei padri della Chiesa in lingua latina, in particolare Sant'Agostino e San Bernardo. Oltre ad una vivace intelligenza, Giuliana mostrava fin dall'inizio una propensione particolare per la contemplazione. Aveva un senso profondo della presenza di Cristo, che sperimentava vivendo in modo particolarmente intenso il sacramento dell'Eucaristia e soffermandosi spesso a meditare sulle parole di Gesù: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». A 16 anni ebbe una prima visione che poi si ripete più volte nelle sue adorazioni eucaristiche. La visione presentava la luna nel suo pieno splendore con una striscia scura che la attraversava diametralmente. Il Signore le fece comprendere il significato di ciò che le era apparso. La luna simboleggiava la vita della Chiesa sulla terra. La linea opaca rappresentava invece l'assenza di una festa liturgica per l'istituzione della quale era chiesto a Giuliana di adoperarsi in modo efficace, cioè una festa nella quale i credenti avrebbero potuto adorare l'Eucaristia per aumentare la fede, avanzare nella pratica delle virtù e riparare le offese al Santissimo Sacramento. Per circa 20 anni Giuliana, che nel frattempo era diventata la priora del convento, conservò nel segreto questa rivelazione, che aveva riempito di gioia il suo cuore. Poi si confidò con altre 2 ferventi adoratrici dell'Eucaristia, la beata Eva, che conduceva una vita eremitica, e Isabella, che l'aveva raggiunta nel monastero di Montcornillon. Le 3 donne stabilirono una specie di alleanza spirituale con il proposito di glorificare il Santissimo Sacramento. Vollero coinvolgere anche un sacerdote molto stimato, Giovanni di Losanna, canonica nella chiesa di San Martino a Lieci, pregandolo di interpellare teologi ed ecclesiastici su quanto stava loro al cuore. Le risposte furono positive e incoraggianti. Quello che avvenne a Giuliana di Cornillon si ripete frequentemente nella vita dei santi. Per avere la conferma che una ispirazione viene da Dio, occorre sempre immergersi nella preghiera, saper attendere con pazienza, cercare l'amicizia e il confronto con altre anime buone e sottomettere tutto al giudizio dei pastori della Chiesa. Fu proprio il vescovo di Lieci, Roberto di Turotte, che dopo iniziale esitazione accolse la proposta di Giuliana e delle sue compagne e istituì per la prima volta la solennità del Corpus Domini nella sua diocesi. Più tardi, altri vescovi lo imitarono, stabilendo la medesima festa nei territori affidati alle loro cure pastorali. Ai santi tuttavia il Signore chiede spesso di superare delle prove, perché la loro fede venga incrementata. Accade anche a Giuliana, che dovette subire la dura opposizione di alcuni membri del clero e dello stesso superiore da cui dipendeva il suo monastero. Allora, di sua volontà, Giuliana lasciò il convento di Monconio con alcune compagne e per 10 anni, dal 1248 al 1258, fu ospite di vari ministeri di suore cistercensi. Edificava tutti con la sua umiltà. Non aveva mai parole di critica o di rimprovero per i suoi avversari, ma continuava a diffondere con zelo il culto eucaristico. Si spense nel 1258 a Fos-la-Ville in Belgio. Nella cella dove giaceva fu esposto il Santissimo Sacramento e, secondo le parole del biografo, Giuliana morì contemplando con un ultimo slancio d'amore Gesù e Eucaristia, che aveva sempre amato, onorato e adorato. Alla buona causa della festa del Corpus Domini fu conquistato anche Giacomo Pantaleon di Troyes, che aveva conosciuto la santa durante il suo ministero di arcidiacono a Liegi. Questo Giacomo Pantaleon fu eletto papa con il nome di Urbano IV e nel 1264 istituì la solennità del Corpus Domini come festa di precetta per la Chiesa universale il giovedì successivo alla Pentecoste. Nella bolla di istituzione intitolata Transiturus de hoc mundo, Papa Urbano rievoca con discrezione anche le esperienze mistiche di Giuliana, avvalorandone l'autenticità, e scrive: sebbene l'Eucaristia ogni giorno venga solennemente celebrata, riteniamo giusto che almeno una volta all'anno se ne faccia più onorata e solenne memoria. Le altre cose, infatti, di cui facciamo memoria, noi le afferriamo con lo spirito e con la mente, ma non ottiamo per questo la loro reale presenza. Invece, in questa sacramentale commemorazione di Cristo, anche se sotto altra forma, Gesù Cristo è presente con noi nella propria sostanza. Mentre stava infatti per ascendere al cielo, disse: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Pontefice stesso vuole dare l'esempio celebrando la solennità del Corpus Domini a Orvieto, città in cui allora dimorava. Proprio per suo ordine nel Duomo della città si conservava e si conserva tuttora il celebre corporale con le tracce del miracolo eucaristico avvenuto l'anno prima, nel 1263, a Bolsena. Un sacerdote, mentre consacrava il pane e il vino, era stato preso da forti dubbi sulla presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia. Miracolosamente alcune gocce di sangue cominciarono a sgorgare dall'ostia consacrata, confermando in quel modo ciò che la nostra fede professa. Urbano IV chiese a uno dei più grandi teologi della storia, San Tommaso d'Aquino, che in quel tempo accompagnava il Papa e si trovava a Orvieto, di comporre i testi dell'ufficio liturgico di questa grande festa. Essi, ancora oggi in uso nella Chiesa, sono dei capolavori in cui si fondono teologia e poesia. Sono testi che fanno vibrare il cuore, fanno vibrare le corde del cuore per esprimere lode e gratitudine al Santissimo Sacramento, mentre l'intelligenza, addentrandosi con stupore nel mistero, riconosci nell'Eucaristia la presenza viva e vera di Gesù, del suo sacrificio di amore che ci riconcilia con il Padre e ci dona la salvezza. Anche se dopo la morte di Urbano IV la celebrazione della festa del Corpus Domini venne limitata ad alcune regioni della Francia, della Germania, della Ungheria e dell'Italia settentrionale, fu ancora un pontefice, Giovanni XX, che nel 1317 la ripristinò per tutta la Chiesa. Da allora in poi la festa conobbe uno sviluppo meraviglioso e è ancora molto sentita dal popolo cristiano. Vorrei affermare con gioia che oggi nella Chiesa c'è una primavera eucaristica. Quante persone sostano silenziose dinanzi al tabernacolo per intrattenersi in colloquio d'amore con Gesù. È consolante sapere che non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto la bellezza di pregare l'adorazione davanti alla Santissima Eucaristia. Penso per esempio alla nostra adorazione nel Hyde Park di Londra. Prego perché questa primavera eucaristica si diffonde sempre più in tutte le parrocchie, in particolare in Belgio, la patria di Santa Giuliana. Il venerabile Giovanni Paolo II nell'enciclica Ecclesia di Eucaristia constatava, cito, che in tanti luoghi l'adorazione del Santissimo Sacramento trova ampio spazio quotidiano e diventa sorgente inesauribile di santità. La devota partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del corpo e sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa. Altri segni positivi di fede, di amore eucaristici si potrebbe menzionare, dice il Papa. Ricordando Santa Giuliana di Cornillon, rinnoviamo anche noi la fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Come ci insegna il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale, con il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. In essa è quindi presente in modo sacramentale e cioè sotto le spezie eucaristiche del pane e del vino, Cristo tutto intero, Dio e uomo. Cari amici, la fedeltà all'incontro con il Cristo eucaristico nella Santa Messa Domenicale è essenziale per il cammino di fede. Ma cerchiamo anche di andare frequentemente a visitare il Signore presente nel tabernacolo. Guardando in adorazione l'ostia consacrata, noi incontriamo il dono dell'amore di Dio, incontriamo la passione e la croce di Gesù, come pure la sua risurrezione. Proprio attraverso il nostro guardare in adorazione, il Signore ci attira verso di sé, dentro il suo ministero, per trasformarci, come trasformare il pane e il vino. I santi hanno sempre trovato forza, consolazione e gioia nell'incontro eucaristico. Con le parole dell'inno eucaristico Adoro te devote, ripetiamo davanti al Signore, presente nel Santissimo Sacramento, fammi credere sempre più in te, che in te io abbia speranza, che io ti ami.
Nella settimana appena trascorsa il pensiero di Benedetto XVI è stato più volte rivolto al problema dei cristiani in Iraq e in altre zone del Medio Oriente, in particolare in un'udienza abbastanza inattesa, quella ai maestri di sci italiani. Il Papa ha voluto ringraziare il ministro degli esteri italiano Franco Frattini, che è anche parte del gruppo degli istruttori italiani di sci, proprio per l'impegno profuso dal governo italiano per accogliere i profughi dall'Iraq. Ascoltiamo.
Lo ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto a nome di tutti e con l'occasione gli esprimo la mia viva gratitudine per essersi adoperato affinché numerosi cattolici feriti di recente a Baghdad fossero accolti prontamente in Italia. Grazie.
E torniamo indietro a domenica scorsa, all'appuntamento consueto con l'Angelus in Piazza San Pietro. Benedetto XVI si è soffermato sulla crisi economica globale e ne ha dato una lettura particolare, dando un significativo senso di rilancio strategico al ruolo dell'agricoltura. Ce ne parla Amedeo Lomonaco.
Benedetto XVI ha ricordato l'importanza del lavoro per la vita dell'uomo, aspetto richiamato dalla giornata del ringraziamento per i frutti della terra che si celebra oggi in Italia e dalle parole di San Paolo nella seconda lettura dell'odierna liturgia. Al lavoro è strettamente legato lo scenario economico e l'attuale crisi globale in atto, ha osservato il Papa, va presa in tutta la sua serietà.
Essa ha numerose cause e manda un forte richiamo ad una revisione profonda del modello di sviluppo economico globale.
In questo quadro, ha aggiunto il Santo Padre, appare decisivo un rilancio strategico dell'agricoltura.
Infatti, il processo di industrializzazione talvolta ha messo in ombra il settore agricolo, che pur traendo a sua volta beneficio dalle conoscenze, dalle tecniche moderne, ha comunque perso di importanza, con notevoli conseguenze anche sul piano culturale. Mi pare il momento per un richiamo a rivalutare l'agricoltura, non in senso nostalgico, ma come risorsa indispensabile per il futuro.
E non pochi giovani hanno già scelto la strada del lavoro agricolo.
Anche diversi laureati tornano a dedicarsi all'impresa agricola, sentendo di rispondere così non solo ad un bisogno personale e familiare, ma anche ad un segno dei tempi, ad una sensibilità concreta per il bene comune.
Nella settimana appena trascorsa è stata anche presentata l'esortazione post-sinodale che è emersa dal sinodo dedicato alla parola di Dio. Verbum Domini, questo è il titolo del documento, ce ne parla Sergio Centofanti.
Il documento, lungo quasi 200 pagine, presentato oggi in sala stampa vaticana, è un appassionato appello rivolto dal Papa ad un rinnovato ascolto e annuncio della parola di Dio nella consapevolezza che quanto è rivelato in Cristo è realmente la salvezza di tutte le genti. Non possiamo tenere per noi le parole di vita eterna, esse sono per tutti, scrive il Papa. Non si tratta, si legge nel documento, di annunciare una parola consolatoria, ma dirompente, che chiama conversione. Viene ribadito che la missione di annunciare la parola di Dio è compito di ogni battezzato. Lo slancio missionario, afferma Benedetto XVI, è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale. È necessario un annuncio esplicito, anche a rischio della persecuzione. Il Papa rivolge con commozione il suo pensiero a tutti i perseguitati a causa di Cristo, lanciando un nuovo appello per la libertà di coscienza e di religione. Si sottolinea poi con forza che Dio parla e interviene nella storia a favore dell'umanità. Per il Papa è decisivo, dal punto di vista pastorale, presentare la parola di Dio nella sua capacità di dialogare con i problemi che l'uomo deve affrontare. nella vita quotidiana. Il documento affronta poi il rapporto tra parola di Dio e liturgia. C'è un nuovo richiamo a migliorare la qualità delle omelie e si sottolinea il valore del silenzio nelle celebrazioni. Benedetto XVI ricorda inoltre come l'ascolto della parola non spinga all'intimismo, ma ad un impegno ancora maggiore a rendere il mondo più giusto. La nostra epoca, conclude il Papa, deve essere sempre più il tempo di un nuovo ascolto della parola di Dio e di una nuova evangelizzazione, perché ancora oggi Gesù risorto ci dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura.
I cristiani siano testimoni del Vangelo e punto di riferimento nella società. È l'auspicio che Benedetto XVI ha rivolto ai vescovi brasiliani della regione centro-ovest, ultimo gruppo della serie di presuli del Brasile in visita ad Limina. Un significativo ruolo anche quello delle conferenze episcopali che il Papa ha ricordato. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Nell'attuale società secolarizzata c'è bisogno di una rinnovata testimonianza evangelica da parte dei cristiani. È l'appello di Benedetto XVI che nel giorno in cui si festeggia la proclamazione della Repubblica del Brasile ha sottolineato l'importanza dell'azione evangelizzatrice della Chiesa nella costruzione dell'identità brasiliana.
A quasi 60 anni, a Conferenza Nazionale dos Bispos do Brasil,
rivolgendosi ai vescovi brasiliani della regione centro-ovest, il Papa ha messo l'accento sul ruolo della Conferenza Episcopale del Paese, organismo che si appresta a celebrare i suoi 60 anni di fondazione e che, ha detto, rappresenta un punto di riferimento per la società brasiliana. Benedetto XVI ha affermato che la prima testimonianza che ci si aspetta da chi annuncia la parola di Dio è l'amore reciproco. Le conferenze episcopali, ha rilevato, nascono proprio come concreta applicazione della comunione d'amore dei vescovi con il pontefice e come strumento di comunione effettiva ed affettiva tra i suoi membri. D'altro canto, ha aggiunto, la conferenza episcopale consente ai presuli di esercitare armoniosamente alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli e dei cittadini di un determinato territorio.
La conferenza episcopale promuove a unione.
La conferenza episcopale, ha soggiunto, promuove una unione di sforzi e di intenzioni dei vescovi, diventando uno strumento che può condividere i suoi impegni. Tuttavia non deve diventare una realtà parallela o sostitutiva del ministero di ogni vescovo. Ed ha ribadito che i vescovi devono innanzitutto trovare i mezzi più efficaci per far arrivare al popolo il magistero universale. L'esercizio della funzione dottrinale, ha quindi constatato, è necessario ad affrontare le nuove questioni emergenti. Spetta ai presuli, ha poi aggiunto, orientare la coscienza degli uomini per incontrare una retta soluzione ai nuovi problemi suscitati dalle trasformazioni sociali e culturali. Il Papa ha così indicato quali siano oggi i temi particolarmente sensibili.
A promozione e a tutela da fede e da morale.
La promozione e la tutela della fede e della morale, la cura delle vocazioni, l'impegno ecumenico, la difesa della vita umana, la santità della famiglia, il diritto dei genitori ad educare i propri figli e ancora la libertà religiosa, la pace e la giustizia sociale. Il Papa ha così ribadito che le conferenze episcopali esistono come organo propulsore della sollecitudine pastorale dei vescovi, la cui preoccupazione primaria deve essere la salvezza delle anime. Il Santo Padre ha concluso il suo discorso assicurando la propria affettuosità vicinanza al popolo del Brasile, affidato all'intercessione materna della Vergine Maria di Aparecida.
La Chiesa deve cercare nuovi linguaggi per comunicare all'uomo di oggi la bellezza della fede, ma nella consapevolezza che alla fine solo la testimonianza vissuta dell'amore parla senza parole. Il Papa lo ha ricordato ai partecipanti della plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, che si è concluso in questi giorni, sul tema cultura della comunicazione e nuovi linguaggi. Termina così il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.